La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, è il 24 di novembre, tra un mesetto la vigilia di Natale, dai che ci arriviamo anche quest'anno, le 14:08 minuti, Luigi Schifo per servirvi, Luca in regia. Potremmo star qui a raccontare i numeri di Fiorentina-Juve, che peraltro non sono neanche male, visti così, col possesso palla, i tiri in porta, i tiri nello specchio, tutti a vantaggio della Juve, più che ha fatto anche più falli, ha preso più corner rispetto alla Fiorentina, quindi la Fiorentina ha tirato più corner della Juve, l'unico dato positivo per i Viola. Ma la chiuderei qui perché la partita è stata caratterizzata, secondo me, dall'ennesima prova di mancanza di personalità di una squadra che appena viene aggredita un po' più forte dagli avversari va chiaramente in difficoltà e non sa che pesci pigliare. C'è stato un momento in cui, insomma, la baracca ha scricchiolato parecchio con tutti quei corner, contro corner, tiri rimpallati, insomma, in quel momento lì è andata bene che la Fiorentina non l'abbia segnato, se no sarebbe stata complicata da raddrizzare, tanto più che, insomma, continua a esserci questo problema del gol degli attaccanti, perché poi parleremo degli arbitri, dell'ambiente, non è che mi sono dimenticato di questo, però vorrei partire dal campo. Perché comunque sono i difetti che vediamo con questi giocatori, al terzo allenatore di fila vediamo gli stessi difetti. A questo punto bisogna farsi delle domande serie sul fatto se veramente questa squadra possa dare di più, oppure se bisogna mettersi il cuore in pace. Questa è, se arriva quarta anche quest'anno va bene, altrimenti vuol dire che avrà fallito l'obiettivo Champions per la prossima stagione. Bisogna essere chiari perché, insomma, ripeto, quando vedi sempre gli stessi difetti con tre allenatori diversi, con caratteristiche diverse tra di loro, penso all'occasione di Vlahovic lanciato a rete che è uguale a quella a Madrid e anche lì non aveva segnato, penso a Idiz che se ne va anche lui in solitaria e poi invece di passarla a Vlahovic prova a tirare e l'appoggia al portiere praticamente. E tutte queste belle cose qui sono spunti di riflessione per Spalletti. Noi onestamente diciamo le stesse cose da tanto tempo, ma io sono dell'idea, insomma, stessi giocatori, puoi girare un po' la minestra, ma poi alla fine il prodotto più o meno sarà lo stesso. Chissà se è d'accordo con me, Ninori. Ciao Nino.
Ciao Gigi, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli amici in ascolto. Certo che sono d'accordo con te, purtroppo. mi dà fastidio.
Porca miseria.
In questo caso. No, in effetti io in questo momento sono ottimista per il fatto che magari domani sera portiamo a casa un pareggio sofferto, magari.
Vabbè, ma lì siamo a casa di Babbo Natale. Tra l'altro c'è Camillo De Michelis che è lì, poverino, a surgelarsi. Anzi, però è un ambiente bellissimo. Peccato che si debba giocare a calcio, però è tutto innevato.
È quello il problema.
Poi alle 9 di sera sul sintetico mi sembra tutto perfetto, insomma, per farsi male.
Assolutamente
di massima.
Perfetto, esatto, per fare un altro dei soliti pareggi. No, purtroppo mi sto abituando alla mediocrità e non è, ed è una cosa che, come ben sai,
sì.
Sì, non mi piace proprio, no? D'altronde ragionavo ieri sera, 16 partite giocate quest'anno fino ad ora, no? 5 vinte, 8 pari, 3 perse. Tra parentesi, 5 vinte all'inizio della stagione, perché negli ultimi
sì, e 2 di fila adesso e 3 di fila all'inizio,
esatto,
diciamo.
Esatto. Abbiamo fatto 22 gol e ne abbiamo subiti 19, porca miseria. Cioè sono numeri da metà classifica.
Da quella posizione lì, sesto, settimo, quello che sei, insomma.
Sì, assolutamente. Sì, perché e guardavo i numeri complessivi, no? Cioè noi per fare un gol facciamo 15 tiri. Di questi 15, 10 vanno regolarmente fuori.
Esatto.
No? E dei 4-5 che vanno nello specchio, uno là dentro. Gli avversari ci fanno un gol ogni 9 tiri invece, ogni 9 tiri, 9 tiri, 6 dei quali vanno fuori, dei 3 che vanno dentro, che vanno nello specchio, uno è gol.
Che poi in Serie A dovrebbe essere normale che ogni 3 tiri dentro lo specchio fai gol.
Sì,
diciamo.
Esatto, ma infatti in questo momento noi in Serie A abbiamo un portiere normale,
sì,
una difesa normale.
Anche un po' meno, diciamo quella vista Firenze, diciamo che un po' meno anche.
E sono tutte delle cose alle quali non siamo abituati, certo. No, Gigi? Perché noi eravamo abituati ad avere i migliori portieri che c'erano in circolazione, no?
La difesa della nazionale, è certo.
Anche solo gli ultimi 50 anni, maledizione, no?
Quelli che abbiamo visto noi, diciamo, in linea di massima.
Sacconi, Peruzzi, Buffon, Szczęsny, no?
C'è stato Van der Sar, che poi, però voglio dire, anche Van der Sar ha fatto la sua carriera, non nella Juve, sì. Diciamo cose eccezionali.
Appena, Sì, anche lui come Inzaghi, cioè appena andati via hanno vinto la Champions, sì, cioè, vabbè, lasciamo stare.
Questo no? è un altro capitolo questo.
Noi prendevamo dei fenomeni, no? Che infatti quando andò via Zidane, andò via Inzaghi, prendemmo Nedved, Thuram, eccetera, eccetera, Buffon, tutta gente che con noi la Champions non l'ha vinta, mentre tutti quelli sono andati via l'hanno vinta, compreso Ancelotti che era l'allenatore, no? E vabbè, lasciamo stare, rimaniamo a oggi.
Rimaniamo oggi, che ce n'è già abbastanza, diciamo.
Sì, perché adesso a parte tutto, siamo secondo me nel momento peggiore che io ho visto negli ultimi anni, no? Il momento peggiore che io ricordavo era il 4-1 che subimmo col Fulham, sì. 15 anni fa. Dopo che avevamo vinto 3-1 all'andata e dopo che 3 giorni prima avevamo pareggiato in casa col Siena, partita che tu ricordi bene, immagino.
Sì, sì.
No? Quel 3-3 casalingo col Siena, dove vinciamo 3-0 e finisce 3-3 in pochi minuti, no? C'era in panca Zaccheroni. Avevamo una squadra obiettivamente imbarazzante, nel senso che era davvero una squadra imbarazzante, quelli buoni mancavano. Forse avevamo in campo in quella partita contro il Fulham, forse avevamo in campo Camoranesi e Trezeguet che segnò subito, ma il resto della squadra erano quasi tutte riserve perché mancavano due portieri, eccetera. Insomma, mancava di tutto. Erano gli ottavi di Europa League perché eravamo già usciti dalla Champions.
C'è retrocessi in Europa League, certo.
Esatto, sì. Grazie alla sconfitta col Bordeaux e alla lezione tremenda col Bayern, no? Oggi siamo imbarazzanti esattamente come la squadra, però diciamoci pure la verità, insomma, la partita con la Fiorentina è davvero una di quelle partite che a me mi ha fatto star male, ma non perché era la Fiorentina, ma non perché non ci hanno dato un rigore solare, cioè, non, anzi ce l'hanno tolto, non che non ce l'abbiano dato.
Perché è peggio se vuoi, sì, certo.
Esatto, che è peggio, esatto. Ma perché non ho visto nulla, in buona sostanza? Cioè, allora, per capirci, è chiaro che il VAR e gli arbitraggi mi fanno incazzare.
E poi ne parliamo perché ce n'è da dire anche di quello, dell'ambiente, esatto. Di tutto quello che vuoi. Insomma. Esatto. Però poi finiamo l'analisi della partita, perché poi, bravo, alla fine non dobbiamo dare alibi, come si dice.
Oh, perfetto, perfetto. Perché a me fa molto più incazzare comunque un centravanti, che sia Vlahovic o che sia David o che sia Openda, tanto è uguale, un centravanti che si mangia un gol fatto, quello mi fa incazzare molto di più, nel senso che dal VAR non mi aspetto niente, e
anzi,
il VAR non dipende da noi, ma dai nostri fenomeni invece mi aspetto che facciano il loro mestiere, e io credo che il mestiere di un centravanti sia quello di far gol, a prescindere da tutti gli altri discorsi, no? Quindi sul VAR e così via non ci possiamo lavorare. Sull'efficacia dei nostri invece credo che non solo possiamo, ma dobbiamo lavorarci, perché porco cane, non è possibile andare avanti così, no? Ieri ha segnato il serbo, sì, ma non ha segnato il serbo il centravanti, quello implacabile, quello fortissimo, pagatissimo, infallibile, eccetera. No, ha segnato l'altro, quello che fa l'esterno, quello che non era considerato, che è pagato poco, quello che non volevamo neanche più per la cronaca, perché ce lo siamo ritrovati in squadra perché non l'ha voluto più nessuno, no? Perché è vecchio, eccetera, eccetera.
E questa, però, questo è, però secondo me questa cosa di Kostic ci dà anche la dimensione di quanto sia importante avere giocatori esperti e abituati a giocare, sì, per certi obiettivi, perché poi, perfetto, lui non è un fenomeno, mentre gli altri si sciolgono come neve al sole, perché hanno secondo me delle responsabilità che non sono commisurate o alla loro età o alle loro potenzialità, e quando metti, esatto, insieme questa roba qua diventa difficile venirne fuori, anche se Spalletti è esperto, sicuramente un piccolo miglioramento me lo aspetto, però ripeto, secondo me un bagno di realismo è che se con tre allenatori gli stessi giocatori ottengono gli stessi risultati, vuol dire che il fatto sono i giocatori al centro di tutto.
Poi, dopodiché, tra parentesi, poi ti dico che se ci limitiamo non solo a chi ha allenato la squadra per un certo periodo, ma anche a chi proprio chi si è seduto in panchina,
certo,
negli ultimi 18 mesi sono 6 le persone, sì, che sono sedute sulla nostra panchina.
C'è stato un vai e vieni come a Porta Nuova,
Allegri,
praticamente. Sì.
Allegri, che ha finito 6 mesi fa con la vittoria in Coppa Italia, no? Montero, 2 partite,
certo,
per carità. Thiago Motta, Tudor, Brambilla, una partita sola, fra parentesi il miglior allenatore della nostra storia,
una 100% una vittoria. Di vittoria, peraltro anche esatto. Con dei gol, quindi va bene insomma.
Esatto, e ora Spalletti. No, quel che voglio dire è che a me di questa Juve in tutta franchezza non piace nulla, nel senso che la tifo certo ci mancherebbe
certo.
Ma non mi faccio illusioni, ormai come dicevo prima mi sono abituato abbastanza alla mediocrità, no?
Ecco, a proposito di mediocrità, io direi che la partita di Firenze secondo me è la perfetta immagine di cosa è diventato il calcio italiano. Si gioca in stadi del secolo scorso che andrebbero tutti rifatti, ma nessuno li rifà, tant'è vero che la UEFA ha detto che l'unico per Euro 2032 è sempre lo stadium della Juventus, per dirne una.
Anche se fatto con un acciaio che non sembra proprio.
Sì, ha avuto dei problemi strutturali importanti all'inizio. Si gioca in un clima d'odio più che non di sostegno della partita, perché quello che abbiamo sentito a Firenze è indegno e credo che secondo me qua la società ha perso una grandissima occasione, perché se dopo il secondo richiamo continuano come hanno continuato, al terzo c'è la vittoria a tavolino, tu devi uscire, esci dal campo, poi casomai ti richiamano, esci tu il dirigente della Juventus, devi chiamare la squadra e farla uscire, anche perché poi ci sono sempre riferimenti anche all'Eisel e tutto il resto. Peraltro anche sui media succedono sempre cose particolari, adesso l'ultima che ho sentito è quella del comico conduttore radiofonico Paolo Ruffini, fiorentino.
Comico mi sembra una parola grossa.
Vabbè, quello che è Paolo Ruffini, che
mestiere di comico con dignità.
Sì, lui conduce una trasmissione su una radio importante nazionale dedicata a chi ha la sindrome di Down e ha fatto la specifica domanda a un ragazzino Down: se tu dovessi rinascere, la dico perché bisogna vergognarsi di questa cosa, quindi bisogna dirla secondo me, se tu rinasci preferisci rinascere Down o Juventino? Questa è stata la domanda che è stata fatta. Certo. Questo è il clima che si respira a Firenze da sempre, dal 1982 diciamo così, per motivi che conoscono i fiorentini e che i juventini diciamo si trovano immersi nell'etame tutte le volte, per usare diciamo una metafora un po' forte, però, e quindi poi reagiscono giustamente perché in effetti è così. E questa è l'immagine. E poi c'è l'immagine dell'arbitraggio, che è l'altro aspetto. Sì. Partite interrotte, che durano un'eternità, che non si gioca mai e non si vede mai uno straccio di spettacolo. È il VAR che interviene in maniera politica. Tutte ste robe qui messe assieme, secondo me, è la perfetta immagine di quello che oggi la Serie A, quindi secondo me non c'entra tanto, vorrei dirlo a De Siervo, la pirateria o la nuova Champions. Direi che il prodotto offerto è piuttosto scadente, ecco.
Assolutamente. Sì, d'altronde, insomma, il calcio italiano è quella roba lì, è quella roba che con 4 titoli mondiali vinti grazie a qualcuno, dopo aver distrutto questo qualcuno, per la terza volta consecutiva probabilmente non andrà ai mondiali, o comunque forse magari stavolta ce la fanno ad andarci per il rotto della cuffia, no? Però la colpa è della pirateria, la colpa è del fatto che non vengono fatti giocare gli italiani, eccetera, tutte queste puttanate qua, no? Cioè, come adesso diciamocelo, no? Ci fossero dei giocatori italiani buoni, io sono un allenatore, sono cretino, non li faccio giocare.
Ma sì, ma poi c'è anche il vantaggio che adesso prima non c'era tanto, ma italiani all'estero che vanno a farsi le ossa in campionati più probanti, e quindi potresti usare anche quelli volendo, insomma.
Esatto, ma infatti li usiamo, no? Cioè vediamo in nazionale Retegui, Raspadori, Tonali, eccetera. Ci sono, ma non mi sembra di aver visto questi grandi miglioramenti. Cioè, il calcio italiano è diventato ciò che la federazione e lo sport italiano in generale, perché oltre alla federazione ci mette anche il CONI, si sono meritati in buona sostanza, l'hanno voluto e questo è. Purtroppo ci siamo andati di mezzo noi, no? Purtroppo ci siamo andati di mezzo noi, senza voler fare vittimismo o robe del genere, per carità, non è una questione
realismo.
Esatto, si tratta di realismo. Le nazionali che hanno vinto delle cose importanti avevano all'interno dei giocatori importanti della Juventus, quando non addirittura un blocco importante della Juventus, e adesso quella roba lì non c'è più, perché gli unici italiani che abbiamo in squadra, mamma mia, vabbè, Di Gregorio, Cambiaso, Locatelli che è il meno peggio,
Rugani,
vabbè, Rugani e Gatti non li considero neanche, perché io ho ancora in mente cos'erano i difensori veri.
No, però per dire gli italiani che ci sono poi questi, non sì, è che ce ne tanti sono, altri, voglio dire.
Assolutamente sono quelli, assolutamente sono quelli lì. E quindi da altre parti, per carità, ci sono altre squadre che hanno anche dei giocatori italiani decenti. Il problema è che se un giocatore appena decente azzecca un paio di partite e lo faccio diventare quello dal quale ci aspettiamo la rinascita del calcio italiano, credo che a Pio Esposito possano fischiare le orecchie in questo momento.
Sì, non per colpa sua, però.
Io sto facendo il male di Pio Esposito.
Sì, esatto.
Nel senso che l'abbiamo già fatto con Balotelli, l'abbiamo già fatto con tanta altra gente questa roba qui. Gli ultimi fuoriclasse del calcio italiano sono nati negli anni 70. Gli ultimi fuoriclasse del calcio italiano sono stati Pirlo, Buffon,
Baggio,
Totti, Del Piero. Baggio addirittura nato negli
60,
anni 60.
Sì, no? Fine 60.
Quindi, dagli anni 70, Cannavaro degli anni 70, ecco, dagli anni 70 in poi la cosa che più si avvicina dei fuoriclasse sono stati probabilmente De Rossi, Chiellini, altri due o tre giocatori, forse
la
Cassano,
BBC, dai,
so.
Sì,
ecco,
questi
sì, appunto. Da allora l'unico fuoriclasse che abbiamo, forse l'Italia ce l'ha in porta probabilmente, no?
Esatto, che gioca all'estero peraltro.
Peraltro anche lui gioca all'estero. Quello che intendo dire è che il movimento è complessivamente carente. A me delle carenze del movimento, lo dico brutalmente, non me ne frega nulla, nel senso che anzi se le meritano.
E se le tengono, sì.
Esatto, e se le tengano. Guardo molto più volentieri il tennis quando me lo fanno vedere, o la pallavolo, no? Maschile o femminile che sia, perché almeno lì vedo delle nazionali o comunque dei giocatori di un certo tipo. Noi abbiamo per tornare in casa nostra, perché poi purtroppo quello è ciò che conta. Noi abbiamo delle carenze che comincio a pensare che non siano rimediabili dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista della personalità, della leadership e anche dal punto di vista tattico. Carenze che peraltro non ho visto nessun allenatore riuscire a risolvere. Quindi, come dicevi tu prima, probabilmente sono proprio giocatori che, non voglio dire sono scarsi, ma sono giocatori da squadra di metà classifica, c'è poco da fare, insomma, questo è, no? Manca la leadership, certo, e gli unici leader che avevamo li abbiamo cacciati, no?
L'ultimo è Danilo, buttato fuori a calci,
esatto,
praticamente.
Abbiamo cacciato Cerni, abbiamo cacciato Danilo, dopo che avevamo cacciato Alessandro, e vabbè, Rabiot non lo vedo.
Non è leader, però è vedi che dove va con Allegri, comunque le cose non vanno malaccio, neanche lì, perché evidentemente...
Evidentemente c'è qualcuno che sa come trattarlo, no?
Sa come trattarlo, e comunque lui è uno abituato a giocare a certi livelli per certi obiettivi, e quelle cose li contano, così come
noi
per
oggi
altri.
Noi oggi ci siamo ridotti a dover dare la maglia numero 10 a un ragazzino fortissimo, per carità,
sì,
in grave calando in questo momento, pesante involuzione la sua, ma poi guardo il tuo rame e dico vabbè.
ma il problema della continuità è il primo per i giovani, perché comunque è così,
esatto,
dal punto di vista fisico, psicologico, lo sappiamo.
Però la leadership perché ce l'hai? Perché ce l'avevano Buffon, la BBC, eccetera? Perché avevano carisma, avevano grinta, avevano la professionalità, non stavano a fare i balletti per Instagram o TikTok.
Questo è per McKinney, sì.
Per esempio. E avevano anche il rendimento, cosa che per carità McKinney più o meno ce l'ha. Nel senso,
sì, no, per carità,
metti,
non è lui il problema.
Lo metti, suo, lo
sì,
fa,
sì.
Esatto, lui, non è, lui è un buon rincalzo per una buona squadra, per una buona...
Guarda, sì, poi dopo ci sarebbero tante cose da dire, ma visto che arrivano messaggi te li leggo. Paolo da Formia, per Ninori, quindi per te. Io ho un sospetto, ero in Curva Nord il 29 ottobre, Juve Udinese 3-1, Juventus spumeggiante, innumerevoli tiri in porta, è stata l'unica partita senza allenatore.
Sì.
No, c'era Brambilla. Ho l'impressione che ci sia da meditare sull'anarchia di questa squadra, appena deve giocare negli schemi di un allenatore diventa un ibrido mostruoso. Non vorrei che, come gli altri allenatori, Spalletti sia messo sotto pressione dai giocatori stessi. In fondo l'unico che era scoppiato contro di loro fu Motta dopo l'Empoli in Coppa Italia, e forse non aveva tutti i torti col senno di poi. La strada per la Champions si complica maledettamente perché il Bologna è in crescita, i giocatori della Roma hanno trovato l'allenatore, per cui si buttano nel fuoco. Questo è un po' il quadro generale, sì, ma al di là degli altri direi che stiamo pure sulla Juve, ed è così, c'è una squadra, qualcuno disse inallenabile, l'ultimo che ha vinto lo scudetto, però aveva dei fior di giocatori, quelli lì, anche se gli davi l'anarchia, cioè l'ultimo scudetto la Juve lo vince in anarchia, questo ormai è risaputo, ma l'anarchia guidata da quei giocatori lì può portare da qualche parte.
Se a guidare l'anarchia sono giocatori che hanno la personalità che avevano quei giocatori là, accidenti. Non voglio dire che non ci sia bisogno dell'allenatore, perché qualcuno che li gestisca ci deve essere, ecco, ma ci deve essere qualcuno che li gestisca. Noi in questo momento abbiamo bisogno di qualcuno che li, tra virgolette, condizioni, non che li gestisca, no? Nel senso che li obblighi a fare delle cose, perché la personalità di cui si parlava prima, appunto, è un aspetto troppo importante e nessuno dei giocatori di oggi ce l'ha. Forse ce l'avrebbe Bremer, ma non c'è, perché Bremer, poveraccio, dopo il suo infortunio, d'altronde diciamocelo fra di noi, no? Quanti sono i giocatori che dopo un crociato sono ritornati ai livelli di prima?
No, alcuni tipo Del Piero hanno dovuto cambiare modo di giocare, diciamo.
Esatto.
Però quelli più fisici sono quelli che patiscono di più, ovviamente, perché sono un bestione di 1,90 m.
Chiellini ci è riuscito, ma per due anni
ha avuto problemi al polpaccio.
E poi si è gestito giocando una partita su due, certo, o roba di questo genere, insomma. Chiaro che se tu sei l'unico che ha personalità lì dentro e vieni sbattuto in campo nel momento in cui, per carità, erano passati 10 mesi dall'infortunio, quindi era ora che tornasse in campo, però va da sé che nel giro di qualche partita qualcosina ti può succedere, perché insomma sei stato troppo tempo fuori. Adesso io non lo so se e quando ritornerà, cioè se ritornerà sicuramente, però io non lo so se quando ritornerà riuscirà nel tempo non a ripetere quanto fatto in passato, ma a fare quanto ci si aspettava da lui per il futuro. Perché attenzione, che in assenza di leader in altri reparti, perché io in questo momento di leader nella Juventus non ne vedo, la presenza di uno come Bremer diventa fondamentale, no?
Certo, perché fa giocare meglio anche i compagni di reparto, perché è così, perché dà fiducia, tranquillità, suggerimenti, insomma tutte queste cose che in campo servono molto più. I tre leader, diciamo uno per reparto, come sempre stato, insomma, nella storia da Juventus, sì, che non l'allenatore bravo in panchina, cioè serve molto di più quello in campo, perché poi nel momento della difficoltà l'allenatore ti può dire tutto quello che vuoi, ma se non sai come fare,
allora, in mezzo, per esempio, in mezzo al campo,
che abbiamo?
Chi può farlo, il leader con Miners, forse,
non credo,
non lo so.
Si nasconde,
credo,
lui.
Appunto, neanch'io.
Tende a nascondersi.
Anzi, è felicissimo che qualcuno l'abbia aiutato a nascondersi come centrale difensivo e robe di questo genere, no? Addirittura ieri entra in campo, parte titolare come trequartista McKenny, pur di non togliere con Miners dalla sua comfort zone, no? Ma così non si cresce, però, accidenti.
Assolutamente.
Cioè, poi stupirsi se le cose non funzionano, perché i giocatori vanno fatti giocare nei loro ruoli. Apprezzo moltissimo il fatto di aver visto finalmente Cambiaso a destra e Kostić a sinistra, almeno due che giocavano nel nostro ruolo c'erano, nel loro ruolo c'erano. Però accidenti, cioè non possiamo nemmeno andare sempre a snaturare le caratteristiche,
a inventarsi delle cose. A un certo punto ferma
leader,
la ruota,
leader in mezzo non ce l'abbiamo,
non ce l'abbiamo. Okay. Davanti,
leader davanti potrebbe essere Zegrova, a sapere se oppure meno,
se ha più di 20 minuti, diciamo, in linea di massima,
perché secondo me è in assoluto il giocatore migliore che abbia comprato negli ultimi due anni,
sì, sì.
però mi piacerebbe vederlo in campo. Io ho ancora in mente lo Zegrova che
ci ha asfaltato,
lo scorso,
certo,
anno ci ha fatto un mazzo così, diciamoci la verità, è riuscito a far segnare persino David,
che dir si voglia.
David, hai ragione, giusto?
Poi ti ricorda qualcun altro. È un paragone impietoso, poverino. Ci dobbiamo salutare, lo faccio con le parole di Andy da Essen, che ti dice: sontuoso Nino Ori, come al solito, appena ho sentito la sua voce ho alzato il volume. Caro Nino, hai i tuoi fans anche ad Essen, guarda un po' cosa ti dico.
Eppure io urlo.
Ma magari lui la teneva in sottofondo. Oh, c'è Nino, aspetta che alza. Perché t'ha sentito,
grazie.
Che eri tu. Grazie,
allora,
a te, Nino.
Grazie al nostro amico di Essen, naturalmente, grazie a te e grazie a tutti gli amici in ascolto. Prima o poi ci ritroviamo in radio, tanto sai che io di solito frequento...
Lo so che preferisci le bionde, ma è certo,
però,
sì.
Però preferisco...
Non so come mai questa preferenza, guarda. Ciao Nino,
va bene.
A presto, ciao
a tutti, arrivederci.
La Juve del lunedì.
Rieccoci con la Juve del lunedì del 24 di novembre. I vostri messaggi, allora, ce ne sono tanti da leggere. Dario da Palermo ci scrive: ti scrivo uscendo per un attimo dal letargo indotto dalla nausea di quest'anno. Volevo solo sapere, ma mister Cortomuso e la baguette in che posizione stanno in classifica? Sai, non seguo da un bel po'. Credo che tu sia ironico / sarcastico nei confronti dei tifosi juventini, che un pochino ce l'avevano a essere leggeri con Allegri e con Rabiot, che vincendo il derby di Milano ieri sera si sono proiettati a ridosso della vetta. Poi abbiamo ancora, io intanto sto facendo i rosari, sempre Dario, per i Bodoglink. Poi ancora andiamo avanti con i vostri messaggi, forse abbiamo anche dei vocali. Luca, che mi dici? Vediamo un po', tanto ne leggo altri che sono arrivati scritti. Giacomo, certamente il problema principale della Juventus non è il portiere, ma una riflessione va fatta. Dalla partita con l'Atalanta abbiamo preso sempre gol al primo tiro in porta. Con la Fiorentina è stato il secondo, perché il primo si è stampato sulla traversa. Poi chiedo moderazione a chi l'arrivo di Spalletti ha esultato, dicendo che finalmente abbiamo un vero allenatore. Dopo queste partite e risultati andrei cauto nei giudizi. Giacomo, sono d'accordo con te, il mio pensiero l'hai sentito, cioè alla fine se con tre allenatori più o meno il brodo è lo stesso, vuol dire che sono gli ingredienti, non è tanto il cuoco, diciamo così, che fa la differenza in questo momento, e perciò forse bisognerebbe riflettere sul fatto se la Juve è in grado veramente di reggere una stagione alla lunga su due fronti, perché questo potrebbe essere un tema da affrontare successivamente, naturalmente, alla partita col Bodø/Glimt. Ti chiederei un vocale, caro Luca, vai pure.
Direttore, buongiorno. Ma questo portiere dove l'abbiamo trovato? Ma chi l'ha preso? Secondo me è stato preso per fare un favore a Galliani. Non solo per il gol è preso, ma anche prende la palla in uscita, ci scappa di mano, va per lanciare il nostro attaccante e la butta fuori. Veramente zero. Poi in 11 due giocatori che sanno giocare a pallone, con Zesao e Miretti, tutti e due in banchina, e al 75esimo le fa entrare. Non lo so, anche Spalletti mi delude. Gianni da Canicattì.
Caro Gianni, grazie per il direttore, credo che il messaggio fosse per Antonio nella trasmissione precedente. Comunque va bene, le riflessioni su Di Gregorio le fanno anche altri. Credo che lui, come altri nella Juventus, sia schiacciati dai paragoni con chi c'è stato prima di loro in quel ruolo. Di Gregorio è un buon portiere che probabilmente in una Juventus con i Buffon, Peruzzi e compagnia bella avrebbe fatto la riserva, questo va detto chiaramente. Non è una colpa, fa anche delle belle partite come a Madrid, perché non bisogna dimenticarsele. Però insomma, rispetto alla media standard che garantivano i portieri della Juventus, i grandi portieri, che erano sempre i migliori portieri italiani che hanno fatto la storia della Juventus e della Nazionale, ovviamente Di Gregorio è almeno un gradino sotto, ma ripeto, non è colpa sua, è stata una scelta della società che addirittura lo ha preferito fin da subito a Szczęsny, mentre magari un anno di affiancamento male non gli avrebbe fatto. Massimo da Pistoia, vedere Gatti nei giorni scorsi allenarsi in magliette e pantaloncini mentre gli altri sono tutti incappucciati con guanti, calzamaglie, capelli di lana, adesso ha la febbre, ma non c'è una regola comportamentale anche in queste cose? La salute dovrebbe essere tutelata a questi livelli, andrebbe anche multato. Adesso non so se multato, comunque certo se uno va a novembre con 2 gradi fuori a fare allenamento, a sudare pantaloncini e maglietta, col fisico che tu possa avere, per carità, magari qualche controindicazione ce l'hai. Sicuramente però Gatti ha l'influenza e oggi non si è allenato. Ma per le altre notizie relative a Juve Bodø/Glimt e non solo, ci colleghiamo con Gianluca Odenino. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, a parte Gatti, insomma, ci sono altre cose da tenere in considerazione, a parte il clima naturalmente, in vista della trasferta che parte tra poco, insomma, per la Juventus in Norvegia.
Quale clima? Quello meteorologico?
A tutte e due, parti da quello che vuoi, diciamo.
quello meteorologico mi sembra estremo, nel senso che lo si sapeva nel momento in cui è stato fatto sorteggio di Champions, giocare vicino al circolo polare artico alle 9 di sera il 25 di novembre è pesante, limitante, sarà un'incognita enorme. Non soltanto perché finora le poche italiane che hanno giocato appunto sul campo del Bodø/Glimt hanno tutte fatto male, perché le condizioni secondo me meteo, ma anche quelle del campo, sono difficilissime da riuscire a
fare. È sintetico d'inverno alle 9 al Polo Nord, diciamo che è difficile giocare a calcio.
Esatto.
Quindi poi magari lo bagnano anche apposta, perché tutto ci sta nella vita, e quindi poi pattinaggio.
Esatto, diventa più pattinaggio che calcio, quindi
mandiamoci la nazionale di hockey.
Ma guarda, io mi ricordo di aver visto dal vivo una partita della Juventus a Berna che era dicembre, era una partita inutile ai fini della classifica per la Juventus di Allegri, era già qualificata, io vedo Ronaldo anche, eppure fece fatica, e Allegri stesso mi ricordo che alla vigilia disse: non vado a rischiare dei giocatori come Dybala e altri, perché era una superficie, era un sintetico, era ghiacciato, dava 0 gradi la temperatura, cioè non possiamo correre questi rischi. Quindi però lì veramente la Juventus era qualificata e quella partita non gli cambiava il destino, se non, se vuoi, a livello economico, perché vincere o pareggiare o perdere in Champions ovviamente
sono soldi di meno, certo.
Esatto, sono soldi in meno. Qui invece la Juventus è obbligata a vincere, obbligata a fare punti perché la classifica Champions, allora ecco qui il clima ambientale invece è molto caldo alla classifica della Champions e quindi deve assolutamente fare risultato in Norvegia. Non sarà facile, non solo per le condizioni meteo che dicevamo prima del campo, ma anche per una Juventus che oggettivamente non ha ancora un'identità, che sembra ricadere negli stessi errori, con, come dire, il cambio di Spalletti sembra che abbia già esaurito un po' i suoi effetti positivi. Quindi è una partita veramente cruciale, fondamentale, proprio non solo per la Champions, ma secondo me anche proprio per il percorso che deve fare questa nuova Juve nel riprendersi, nel dare dei segnali positivi.
E ora sto guardando la lista dei convocati, non manca solo Gatti, oltre a Bremer, Rugani, Milik e Pinsoglio. E quindi dobbiamo rivedere Kelly centrale a questo punto?
Io penso di sì, adesso non so quanto su Coop Miners voglia ancora insistere. Voglio capire quando Spalletti passerà alla difesa 4, perché ha fatto capire che vuole affrontare questo tipo di difesa. Comunque devi avere più soluzioni, non puoi fossilizzarti su un modulo solo. Io credo che il tempo per lavorare sia sempre poco, perché vedi, la Juventus ha giocato sabato sera a Firenze, stamattina si è ancora allenato, si fa un lungo viaggio in Norvegia, rientrerà giovedì con temperature, come dire, che comunque ti impattano anche poi sul recupero eccetera, quindi non è semplicissimo essere sempre sul pezzo, però sì, cioè a livello tattico io credo che Spalletti qualcosa dovrà trovare, dovrà inventarsi anche tra virgolette. È una Juventus che però nei suoi interpreti, perché poi alla fine 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, chiamalo come vuoi, però contano gli uomini, contano le reazioni, ed è una Juventus che si è un po' troppo appiattita su se stessa, quindi ricadendo in quegli errori che sembravano un po' superati. Quindi vedremo se Firenze è solo un incidente di percorso o invece la tendenza di una, non solo di una pareggita, come dire, che già fa effetto, ma proprio di una serie di prestazioni che non sono state all'altezza, compresa nel derby, penso anche alla partita casalinga con lo Sporting. Quindi diciamo che dopo la fiammata iniziale con la Cremonese la Juventus si è un po' fermata, e questo è un dato su cui anche Spalletti sicuramente rifletterà.
Oh, e su questo ti faccio la domanda che ci gira il nostro amico Mirko: ma quando Spalletti dice che dobbiamo alzare la qualità, si rivolge alla squadra o alla società? Bella domanda questa, magari anche a tutte e due, per carità. Però.
Tutte e due, ma secondo me nello specifico ai giocatori, perché è evidente che la prestazione di Firenze è stata una prestazione negativa, perché è vero, giochi su un campo difficile contro un avversario che era in difficoltà, che doveva far punti, che era caricato sul pubblico, è sempre Fiorentina-Juve per quanto i Viola siano ultimi in classifica, però è mancato tanto, ma non soltanto a livello di minutaggio, no? Che a un certo punto è quasi come se fosse finita la benzina, ma proprio a livello di prestazioni, di quella qualità che ti fa fare la differenza, soprattutto penso dal centrocampo in su. È lì che le partite svoltano e riesci a trovarle. Se non riesci di squadra, è il singolo che fa la differenza, che ti inventa magari la giocata e che improvvisa e riesce comunque a trovare una soluzione. In questo momento la Juventus, ecco, mi sembra, quando si dicevo prima, mi sembra un po' appiattita su quel fronte lì, cioè ognuno fa il suo compitino, però manca il guizzo, manca quel gioco corale, manca quella capacità di riuscire ad alzare il livello della prestazione e quindi a trovare appunto i gol, i punti e tutto quello che poi le consegue.
Sì, e questo non so però se si possa trovare, perché è un po' nelle corde dei giocatori, no? Tutto sommato, nel senso, è uno ha certe caratteristiche e così, se ne ha delle altre è cos'ha, diciamo. Peraltro il Bodo Glimt è 29esimo in questo momento nella super classifica show di Champions League, mentre la Juve è 26esima, quindi ahimè è un confronto diretto, perché comunque siamo lì tra due squadre così. Adesso ti chiedo questo: siccome l'unico momento in cui la Juve ha funzionato a livello di risultati è stata l'ultima parte dell'anno scorso, quando è arrivato Tudor, diciamo, ha fatto una media di 2 punti a partita, è un momento in cui si giocava una volta alla settimana. Visto che questa squadra ha questi limiti, secondo te il fatto di giocare le 2 partite nella settimana è in grado di reggerle seriamente per stare a certi livelli? Perché io ho questo grande dubbio, cioè questa è una squadra che se magari si allena tutta la settimana e azzera quello svantaggio lì con gli avversari, fa più punti in campionato, altrimenti rischia di non fare punti né qua né là, perché poi anche in Champions si vede che comunque quando si alza l'asticella viene sempre fuori lo stesso problema della qualità, della personalità, dell'esperienza, del killer instinct, come si dice, eccetera eccetera.
Sì, dovendo allargare il discorso, non ti nascondo che secondo me in questi anni cambiare sempre allenatore, ma cambiare proprio tipologia di allenatore, perché Spalletti è diverso da Tudor era diverso,
certo,
da Tudor. Tiago Motta era diverso da Allegri, come Allegri era diverso da Pirlo, da Sarri. Cioè, sembra un rincorrere, un fare e un disfare continuo. Quanti giocatori sono passati in questi anni a Torino? Quanti anche direttori sportivi? Quindi quanti progetti sono stati varati, cambiati, modificati? Quindi sicuramente tutta questa incertezza non aiuta. E quindi questo è il punto di partenza. Il secondo, il punto di vista fisico, hai ragione tu, anche a me ha colpito. Perché comunque con Tudor, che è un gran lavoratore, e comunque la squadra l'anno scorso, hai ragione tu, aveva fatto bene nel finale, forse c'era anche la spinta emotiva del dover raggiungere l'obiettivo, l'esonero di Thiago Motta aveva un po' risvegliato tutti quanti, quindi una serie di fattori mentali e fisici che hanno fatto la differenza. Però effettivamente adesso è una Juventus che fa proprio fatica a giocare, a tenere i 90 minuti, e la Champions ci ha insegnato che comunque il ritmo è totalmente diverso, cioè affrontare squadre straniere comporta un livello, deve avere un livello più alto, non soltanto a livello appunto qualitativo, tecnico, ma proprio di corsa, di tenuta, quindi da quel punto di vista è qualcosa che su cui c'è da riflettere, su cui io pensavo che Spalletti in questa settimana, in questa sosta del campionato avesse potuto incidere, perché comunque alla fine è vero che la Juventus, come dire, la continenza si è svuotata, ma meno di altre volte, quindi ha avuto possibilità di poter lavorare maggiormente solo con alcuni giocatori, eppure evidentemente c'è proprio un gap grosso e c'è tanto lavoro da fare, quindi non credo che il lavoro spaventi Spalletti, perché in quello lui è veramente un artigiano che si mette lì giorno per giorno, pezzo dopo pezzo. Però la domanda è quanto tempo hai e quanto tempo ti serve per rimettere tutto in piedi?
Questo è il grande dubbio, e soprattutto se puoi rimettere in piedi a certi livelli senza interventi sul mercato, che non si possono fare a gennaio, salvo che non vendi qualcuno e compri qualcun altro. Tra l'altro il pullman della Juve è arrivato a caselle, sta guardando adesso le immagini su Sky con giocatori con un piumino tipo astronauti, praticamente sembra che vadano sulla luna invece che andare a giocare una partita di calcio, ma fa parte, diciamo, delle cose intelligenti che fa la UEFA di mettere una partita alle 9 di sera al Polo Nord al 25 di novembre, e poi le conseguenze possono essere anche queste qui sul sintetico, stadio di 8.800 posti, guardavamo prima Bodo a 50.000 abitanti, che corrisponde a Barriera di Milano, che è un quartiere di Torino popoloso, per carità, ma è pur sempre un quartiere di Torino, per avere l'idea della situazione in cui va a cacciarsi la Juventus da questa sera in avanti, insomma, perché poi sarà lì. Ti chiedo, centravanti, Vlahovic ce la fa a giocare anche questa, oppure, visto che ha avuto dei problemi, diciamo la partita di hockey proprio non è l'ideale, forse è meglio metterci uno che con l'hockey va più d'accordo, perché ha giocato in Canada, e cioè David.
ottimo parallelismo. sembra una battuta, ma non lo è, per certe condizioni climatiche e anche per il sintetico, che su cui David ci ha giocato di più e più a lungo. Io mi giocherei quel tipo di soluzione. Proverei anche magari più un tridente, non lo so, adesso vediamo un po' cosa vuole.
Anche
fare.
Se i piccolini, cioè su quei campi lì, onestamente, lì la parte penso che quelli là saranno dei bestioni, immagino che ti aggrediranno.
Abbiamo visto la Norvegia in Italia.
Appunto, quindi, per quanto magari semi professionisti qualcuno, eccetera, eccetera, però tra l'altro leggevo che si sono allenati molto sulle rimesse laterali lunghe, perché così eviti il gioco, diciamo, butti in mezzo all'area, sapendo che quelli della Juve ogni tanto si addormentano, dice buttiamone tanti dalle rimesse laterali dei calci d'angolo e qualcosa succede.
Non so se hai notato, questa è una tendenza che effettivamente negli ultimi anni è tornata in maniera preponderante. Se ti ricordi, tanti anni fa c'era addirittura la rimessa laterale di quel giocatore estero di cui non mi ricordo.
Ah, sì, con la Capriola, hai ragione.
Con la Capriola, aveva trovato questo sistema anche folcloristico per la lunga gittata. Però effettivamente la rimessa lunga è tornata ad essere una soluzione offensiva mica da ridere. Beh, McKennie nella Juve
esatto,
comunque ha sempre avuto quel
che l'altro da hockey, perché essendo statunitense dice
sì, sì, texano, quindi magari...
vabbè, sì, però insomma, qualche partita in più l'ha vista. No, però ecco, quegli espedienti lì in queste situazioni vanno considerati, ecco. E la Juve sui piazzati non pervenuta, e questo potrebbe essere un ulteriore problema in una partita come questa.
Hai ragione. Tutti, anche perché queste partite di campionato, ma soprattutto di Champions, hanno dimostrato che oltre ad essere partite con un livello alto dal punto di vista fisico e qualitativo, i dettagli fanno veramente la differenza. Quindi nella cura del dettaglio veramente salta fuori quello che può essere il confine tra un pareggio e una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Quindi sono tante cose da sistemare. Io credo che Spalletti ci stia lavorando, non me lo vedo che sia in gita premio a Torino a pensare ad altro. Però davvero è la domanda di prima: quanto tempo si è dato lui e quanto tempo ha veramente la Juve? Perché in un club dove le vittorie sono fondamentali e dove conta solo la vittoria, inanellare pareggi, le prestazioni magari deludenti non aiuta, ti mette ulteriore pressione peraltro su una squadra che, come dicevamo prima, appare molto fragile a livello emotivo, a livello proprio di saper gestire le situazioni. Quindi non è semplice, non è assolutamente semplice.
Grazie davvero Gianluca Oddenino per essere stato con noi anche questo pomeriggio, ti ritrovo volentieri se avrai piacere nelle prossime settimane. Ciao, a presto.
Grazie, quando vuoi, saluti.
Allora, dico subito a Michele da Gorizia, a Diego e ad altri che mi stanno scrivendo sull'extracampo, che non è che non vedo i messaggi o non voglio parlare di certi argomenti, come voi sapete ci vado a nozze con certi argomenti, ma aspetto l'ospite giusto che arriverà subito dopo le tre, perché so che è quello con cui certi temi fanno più presa, e parlo dell'avvocato Vincenzo Greco, naturalmente. Intanto abbiamo ancora dei vocali da ascoltare, allora andiamo, vai Luca.
Salve, Marco dal Brasile. Concordo tutto quello che voi state dicendo lì sulla Juventus, mancanza di personalità, carattere, ma però c'è da dire una cosa: diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quando ci sono chiare occasioni come quel rigore fischiato e poi revocato, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Se fischiavo quel rigore, l'andazzo della partita poteva essere differente.
Sì, non solo, ma cambia.
Grazie, Juve fino alla fine.
Sì, ciao Giovanni. No, dico, non solo può cambiare l'andazzo della partita, ma gli arbitri trasmettono una sensazione ai giocatori, cioè quella di essere tutelati o di non essere tutelati. Questa squadra purtroppo non ha i Mandzukic, i Nedved, quelli che puoi fargli quello che vuoi, gli stessi Higuain che con la mano rotta al San Paolo va a fare gol al suo ex pubblico che l'ha fischiato durante il riscaldamento, gli faceva il segno con l'orecchio di fischiare più forte. Insomma, quei giocatori lì la Juve non ce la fa più, quindi l'aspetto arbitrale incide anche quello. Vabbè, di questo argomento devo parlare dopo, ma inizio a anticipare. Nelle ultime quattro trasferte la Juve tre volte ha subito delle decisioni arbitrali diciamo ai limiti dell'indecenza. A Verona, quello è costato sicuramente due punti, il rigore inventato al Verona e l'espulsione non data ad Orban poi peraltro premiato come migliore in campo, e quindi se non avesse giocato il secondo tempo ovviamente la Juve sarebbe stata 11 contro 10, il Verona col migliore uomo in meno e la Juve sull'1-0, insomma probabilmente avrebbe portato a casa la vittoria. Con la Lazio vogliamo parlare del rigore non dato con Seisao in rapporto a quello dato all'Inter ieri sera? Due pestoni, quello lì dell'Inter aveva già crossato da un quarto d'ora e nessuno avrebbe mai preso quel pallone, eppure gli è andato il rigore. Con Seisao in possesso di palla in piena area, dribbla l'avversario, viene steso e 8 secondi di revisione non viene dato il rigore, e quello poteva essere, come no, ma poteva essere un punto in più, perché comunque mancava mezz'ora alla fine, se fai il rigore e lo segni manca ancora mezz'ora, non è definitivo, però ci sono buone possibilità che valesse un punto. Aggiungiamo il rigore di Firenze, quindi diciamo tre trasferte su quattro, tolgo solo quella di Como in cui la Juve è stata disastrosa per conto proprio senza bisogno del contributo arbitrale, ma insomma sono altri. Poi c'è un altro episodio su Ildiz nella partita di Firenze che nessuno ha fatto più rivedere, a me è rimasto un po' il dubbio, diciamo magari non c'è niente, ma anche rivedere a volte potrebbe aiutare. Se ci mettiamo anche le partite di Champions, in ogni partita c'è stato almeno un episodio discutibile, nel Borussia addirittura due, un rigore dato al Borussia che non c'era. Quindi tutti questi episodi non è che ce li dimentichiamo, però purtroppo devi metterli in conto, nel senso che il sistema sia UEFA che FIGC in questo momento è questo, e se la Juve vuole arrivare dove vuole arrivare come diceva Totò, per andare dove dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Allora, per se vuole arrivare dove vuole arrivare, deve mettere in conto che gli arbitri a volte ce li hai contro, anche spudoratamente. Cioè, quello che hanno fatto Guida, d'altra parte, nel momento in cui Rocchi ti schiera il tridente, doveri con Guida e Fabbri al VAR, cioè, non è che tu possa aspettarti chissà quale arbitraggio neutro nella partita, perché ognuno di questi ha una lista che è peggio, diciamo, dell'elenco del telefono di torti fatti alla Juventus. Quindi questo è sicuramente un aspetto da tenere presente, però in questo momento dobbiamo analizzare un discorso più ampio, cioè di una Juve che con tre allenatori diversi manifesta sempre gli stessi difetti. Però ci torniamo su questo. Abbiamo ancora vocali, vai pure con uno.
Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve.
Grande Luca,
ma cosa combinano in sola VAR? Ma basta, ma perché ci date tutti questi arbitri che non sanno neanche loro cosa devono fare? Cioè, c'era il rigore e poi, ah no, non c'è, e di che sono interisti. Ma detto questo, ti faccio questa domanda. Ma domani sera che si fa? Mettiamo David titolare?
Ma io
oppure Openda? Perché a questo punto io ti dico, rischierei Zegrova, te lo devo dire con molta onestà, e soprattutto aspetto la puntatona di Open VAR
domani, giusto?
Ti farò sapere le novità e voglio sapere le news da Camillo.
Adesso Camillo, se riusciamo a stanarlo dalla tana di Babbo Natale dove si è rifugiato per fare un po' di un pasto caldo a quel di Bodo, che ripeto è oltre il circolo polare artico, quindi non è che parliamo di pizza e fichi come si dice. Sì, no, per quanto riguarda il centravanti, io sarei per un altro tipo di partita ancora. Tolgo sia Yıldız che con Seisao, metto David e Openda e faccio dei grandi lanci lunghi tutta la partita a saltare il centrocampo, perché secondo me se ti metti a giocare queste partite qua con quelli che ti aggrediscono e con i centrocampisti tuoi che non sono esattamente dei fenomeni, già normalmente per di più in condizioni estreme meteo e di terreno, io la vedrei così: due belle punte là davanti, palla lunga e spera in Dio e vediamo come va. Insomma, non penso che sia una partita da giocare a calcio questa qua, onestamente bisogna giocare in un altro modo. La Juve, per carità, anche con la Fiorentina ha fatto più possesso palla, quindi se vuole possesso palla lo sa fare, ma per farlo i due all'ora come lo fa la Juve in un campo così, secondo me vai a cercarti dei guai. Metti due belle punte, tieni fuori Yıldız che tanto mi sembra un po' stanco, casomai lo metti se c'è bisogno, tieni fuori con Seisao, anche quello come arma in più. Zegrovan non lo so, perché se già uno che ha problemi di pubalgia lenta a guarire, buttarlo dentro col freddo e col ghiaccio non credo che sia proprio la cosa migliore da fare per lui. Ecco, dopodiché sono ansioso anch'io, come diceva Nino Nori prima, di vederlo finalmente a disposizione al 100%, perché la sensazione che ho avuto è che lui sì che sia uno che possa incidere anche a livello di personalità, di farsi dare la palla quando scotta, eccetera eccetera. Giocatore di cui la Juve ha assoluto bisogno in questo momento.
La Juve del lunedì.
Eccoci qua, andiamo nella seconda ora della Juve del lunedì, anche per oggi 24 novembre. Davo un'occhiata ai numeri del Bodø/Glimt, che comunque ha 2 punti in 4 partite in Champions, e naturalmente 2 sconfitte e 2 pareggi, 5 gol fatti e 8 subiti. Paragonati a quelli della Juve, non è che poi c'è tutta questa differenza, c'è un punto di differenza con la Juve che ha perso una partita in meno, una sola, quella a Madrid, con il caso, tanto per cambiare, della mancata espulsione di Diaz, e 3 pareggi, 7 gol fatti e 8 subiti, quindi stesso numero di gol subiti, ma la Juve ha fatto 2 gol in più rispetto al Bodø/Glimt, che tra l'altro in classifica, stavo guardando, precede il Villarreal, che insomma tutti temevamo come possibile sorpresa anche di questa Champions, visto che è la terza quarta forza del campionato spagnolo, invece in difficoltà anche lui. Il Benfica e l'Ajax sono ancora a 0, quindi insomma qualche punticino almeno il Bodø/Glimt l'ha messa assieme, perciò una partita da tenere presente, perché comunque anche il Bodø/Glimt, se vince, arriva a ridosso o in zona playoff o a ridosso della zona playoff, e quindi le motivazioni, oltre a fatto giocare contro la Juve in casa propria, non mancheranno, quindi partita assolutamente non sottovalutare. Ma la Juve in questo momento non può sottovalutare niente e nessuno, perché è in una situazione in cui si è cacciata anche con le proprie mani, dico anche perché, ecco, guardate che bel paesaggio, l'ho detto io che sembra il villaggio di Babbo Natale Bodo, è bellissimo, tutto innevato, guardate che belle montagne, bello, sarebbe da starci in vacanza magari una settimana, 5 giorni così, ma da lì a giocarci a calcio alle 9 di sera non mi sembra il posto ideale in linea di massima, per di più sul campo sintetico che se lo bagni diventa Holiday on Ice, e questo va tenuto presente, e non escluso che magari quelli del Bodo dicono vabbè senti, tecnicamente sono superiori, sai che c'è, bagniamo un pochino il campo dai, e così verso le 9, 9 e mezza arriva quella bella gelata generale e poi sono cavoli loro, come si suol dire. Vincenzo Greco, perché adesso abbiamo l'extra campo, abbiamo un sacco di messaggi, è successo di tutto, tanto per cambiare, anche in questo fine settimana. Ciao Vincenzo.
Ciao Luigi.
Allora, partiamo dai messaggi ai nostri ascoltatori, perché ce n'è un paio che volevo sottoporti, gliel'ho promesso e quindi lo faccio. Dunque, Michele da Gorizia. Ieri sera ho visto il derby della Madonnina e una delle cose che si notano maggiormente quando gioca l'Inter, chiamato in un altro modo, oltre alla totale impunità per qualsiasi tipo di scorrettezza, violenta o meno, è che quando capita l'episodio, una rimessa laterale, un corner, qualcosa di dubbio, l'arbitro viene immediatamente aggredito, accerchiato e intimorito da tutta la squadra. Già questa è la prima grande differenza che c'è tra i nostri giocatori e tutti gli altri. Noi accettiamo tutte le decisioni senza protestare e se lo facciamo a capochino e sottovoce come da costume dirigenziale. È qui che è stata smantellata completamente la mentalità della nostra amata Juventus. Non c'è più juventinità, sempre forza Juve. Oh, dunque, caro il mio Michele, io vorrei essere d'accordo con te, cioè che basta cerchiare l'arbitro per ottenere delle cose, ma qui il sistema è un po' più grande di così e se i giocatori della Juve vanno a cercare l'arbitro vengono cacciati, lo sai, no? Che funziona così. Se i giocatori della Juve tirano una gomitata vengono espulsi due giornate, se lo fa l'autonomo Martinez manco ammonito. Se Acerbi tira i capelli a Leao in area di rigore non è calcio di rigore, se Gatti sfiora qualcuno va praticamente fucilato in pubblica piazza. C'è tutta una disparità di trattamento in campo, nella struttura della FIGC, nel sistema mediatico che permette ai giocatori dell'Inter di fare quelle cose lì. Perché se li fa qualcun altro non le può fare, perché poi lì il regolamento se lo ricorda in altri casi. Sbaglio la lettura, caro Vincenzo?
No, la lettura è esatta, quindi andare a protestare ora. Però l'ascoltatore ha ragione. È la società che dovrebbe mettere i propri giocatori in condizione di esercitare quel minimo diritto alla protesta che dovrebbe avere chiunque. Parlo di minimo, perché poi vedere troppo protestare allunga le partite, le frammenta, è inutile più di tanto protestare, però è pure vero che poi vedere questi capannelli dà molta rabbia, soprattutto quando rimangono impuniti, mentre invece nel caso della Juve cioè, non puoi dire nulla, c'è poco da fare, c'è una... È così evidente, totale, la disparità di trattamento fuori e dentro dal campo che pare non essersene accorta solo la società, oppure la società alla società non importa, e se non importa alla società, poi se questo spiega anche perché c'è una squadra che sembra che, alla quale importi poco di vincere, sì, fatta di bravi ragazzi che vogliono sì vincere, ma che non danno tutto, anche e poi pure quando danno quel tutto non è che chissà che tutto è, cioè, c'è una mediocrità imperante.
E questo è un problema di struttura, di come è stata costruita la rosa negli anni, perché non è questo di quest'anno, ma è la somma che fa il totale, come diceva Totò, e quindi se tu hai smantellato delle cose fatte in un certo modo, con giocatori con una certa personalità, una certa qualità, e al posto di ognuno di questi ne hai messo uno con una qualità inferiore, una personalità inferiore e un'esperienza tante volte inferiore, è chiaro che la squadra non può miracolosamente ottenere gli stessi risultati che otteneva in passato, a prescindere dall'allenatore, questo sottolineo, perché poi si aspettano Spalletti, miracoli, magari Spalletti con la sua esperienza qualcosina può aggiustare, ma stiamo parlando di una squadra che a -7 dalla prima in classifica, pur con tutte le difficoltà che hanno anche le prime in classifica, al 24 di novembre. Punto, cioè non è che c'è tanto da discutere. Poi ci sono gli episodi arbitrali di cui sicuramente parleremo, ma prima vorrei parlare dello stadio di Firenze, perché intanto è un'immagine, come dicevo prima, del livello a cui è arrivato il calcio italiano. Si gioca in mezzi stadi perché le strutture sono quelle che sono, carichi d'odio più che non di passione per il calcio, perché quello che si respira a Firenze quando va la Juve è odio, non è un'altra cosa. Che sia razziale nei confronti di Vlahovic, sì, ma che sia odio vero e proprio, discriminazione quasi. Ricordavo prima le parole del conduttore radiofonico Paolo Ruffini, che fa la domandina al ragazzino con la sindrome di Down: ma se rinascessi vorresti essere juventino o Down? Questa è la domanda che gli ha fatto in radio, una radio nazionale, voglio dire. E quindi questo è il clima che si respira a Firenze. E il fatto, secondo me, qua la società ha perso un'occasione. So che non lo avrebbe mai fatto nessuna Juventus del passato, ma forse adesso è ora di andare oltre e fare qualcosa che non si è mai fatto, cioè uscire dal campo. Dopo il secondo richiamo inascoltato, al terzo sarebbe scattata la vittoria a tavolino, Infatti il capitano della Fiorentina va sotto la curva e non fa segno state zitti, fa segno 3, come a dire occhio che se arriva al terzo perdiamo a tavolino. Questa era l'attenzione, non è tanto il discorso del razzismo, è di non perdere a tavolino. Prendi e vai, ti richiamano, te la danno persa a tavolino, te la danno persa e lo giustifichino però, perché questa cosa non si può più accettare. E poi silenzio totale o quasi dai giornali, dopo un giorno già è sparito completamente dai media, mentre ricordiamo, no, il caso Lukaku per un numero ridotto di ululatori che poi sono stati anche cacciati dalla Juventus dallo stadio, così come i 4 del derby, mentre da altre parti non succede mai niente e non c'è mai neanche un comunicato di scuse, caro Vincenzo.
Sì, beh, come tu sai, io non ho scritto il commento dopo la partita, l'ho scritto durante, nei primi minuti, quando a me arrivavano notizie di cori razzisti verso Vlahovic, ma anche le solite sciarpe verso i 39 morti dell'Eisel.
Quelle non sono state inquadrate, quindi non saprei dirtelo perché non avevo nessuno lì, però magari se tu hai testimonianze dirette.
Sì, io ho avuto notizie da parte di persone che erano lì e che non credo che mi dicessero.
Ma perché inventarselo? Ma,
anche perché ogni partita a Firenze ci sono queste no, striscioni, sciarpe, quindi non mi stupisco. Tanto che poi dopo un quarto d'ora circa, dopo l'episodio del rigore, ho detto no, basta, io non commento la partita. Poi il commento l'ho fatto dopo, ma non è stato sulla partita, ma sulla situazione del calcio italiano, e come foto ho messo quella di Totò Riina quando fu arrestato. Perché il simbolo è la mafia. Se tu vedi quella foto con quella giacchina verde, quella camicia un po' consunta di quando fu arrestato, vedi a cosa pensi, a cosa associ subito quella foto, alla parola mafia. E perché ormai il calcio italiano è una mafia. Su cosa si è retto la mafia? Si è retto sul il timore, la paura messa un po' a tutta la popolazione, per cui chi ha un negozio deve pagare il pizzo, se non lo paghi te lo brucia. Un magistrato, se vuole stare tranquillo, è bene che non indaghi, che non faccia indagini sui capi mafiosi. Se invece farà quelle indagini, viene anche ucciso. E cose capitate. Nel calcio italiano c'è la stessa dinamica, non è certo cosa nostra, ma la dinamica è quella. La Juventus a un certo punto non ha più pagato il pizzo, si è messa fuori un po' da certe logiche di sistema, e io la riconduco sempre alla questione Superlega. Da quel momento in poi la Juventus è colpita, come vengono colpiti i negozianti, i magistrati, insomma tutti quelli che si mettono contro un sistema mafioso. Ora, quello che è successo a Firenze è gravissimo. L'ordine dei giornalisti non si muoverà, perché i giornalisti sono un ectoplasma ormai, non esiste più il vero e proprio giornalismo, ma altrimenti Ruffini dovrebbe essere pesantemente sanzionato, e io credo anche licenziato per giusta causa, perché uno che fa la domanda vuoi nascere down o juventino deve solo essere trattato a livello sanitario, psichiatrico, non certo fare il giornalista. E poi i cori, cioè questa presa in giro degli avvertimenti. La Juventus doveva uscire dal campo, la Juventus dovrebbe a questo punto abbandonare il campionato, perché proprio per palese mafiosità da parte.
No, c'è qualche youtuber simpatico che chiama associazione di stampo calcistico, che mi piace come definizione, quella che c'è in Italia. Ecco.
Io capisco che abbandonare il campionato produrrebbe danni, come anche abbandonare una partita, ma che lo giochiamo a fare questo campionato, dove peraltro lo perdiamo
già da soli, non c'è bisogno di ulteriori aiuti, ecco.
Ma comunque è un campionato falsato. In questo campionato il Napoli dovrebbe avere notevoli punti di penalizzazione per tutto quello che di grave sta succedendo a De Laurentiis, il falso in bilancio è diventato ora un rinvio a giudizio, quindi insomma c'è già una prima verifica da parte della magistratura ordinaria. E la magistratura sportiva che ha fatto? Nulla, è già falsato, il Napoli dovrebbe avere molti punti in meno. Non parliamo dell'Inter, che doveva essere fallita o comunque retrocessa, e qua i cori razzisti cioè, ci siamo tutti riempiti la bocca con la correttezza del calcio, la sportività e il razzismo del calcio, qui basta fare uno.
No, poi ci sarà quella giornata dello striscione, no? Tutti gli anni c'è no al razzismo, la giornata contro il razzismo, sì, eccetera, sì, eccetera.
E in cui la Juventus non dovrebbe partecipare. Cioè, ora c'è bisogno di gesti eclatanti. Purtroppo la società non è in grado né di arrivare a capire questo, né di farlo se qualcuno glielo fa capire. E infatti, purtroppo, la Juventus in questo momento è una società morta, perché non è in grado di capire la gravità della situazione in cui è stata gettata. E quindi che le commentiamo a fare le partite? Poi lo facciamo perché, insomma, è anche triste parlare sempre di questo, ma il campionato è falsato e la Juventus è morta. Io tra un po' aprirò un sondaggio su come la vogliamo chiamare, perché sinceramente chiamare Juventus questa cosa qua, questa società qui, che neanche dopo la partita è andata ai microfoni a dire che le gravità che sono successe in quello stadio, in quella cloaca di stadio che è stata Firenze sabato scorso, beh, insomma...
quello è anche il VAR, perché comunque anche il discorso arbitrale continua a esserci una disparità di trattamento enorme, ma come dicevamo scherzando prima della partita, ma neanche troppo, venerdì in sede di presentazione, certo che se Rocchi schiera il tridente pesante che Doveri guida e Fabbri, diciamo, è difficile aspettarsi poi un arbitraggio sereno, diciamo così, perché guida è quello che non se l'era sentita, che poi ha detto io non voglio arbitrare Napoli perché c'ho famiglia, eccetera eccetera, però toglie un rigore assurdo, cioè che è rigore tutta la vita quello lì, perché non devi dare quel rigore lì, non si capisce. E poi invece da altre parti il VAR interviene per dare un rigore per un pestone dopo che la palla è già andata, passata, eccetera eccetera, mentre quando il pestone se lo prende con Seisao con la Lazio e c'ha la palla nei piedi, quello lì non è calcio di rigore. Cioè ormai i casi sono talmente tanti che a volte me li devo scrivere perché me li dimentico, poi dico no, poi magari quando succede una cosa per sbaglio pro Juve o comunque mezza e mezza succede un casino, bisognerebbe poi riportare la lista della spesa ogni volta, perché altri hanno fatto così per decenni e il risultato è stato quello di creare un clima tale per cui uno può fare impunemente quello che vuole contro la Juve, che sia magistrato, che sia procuratore federale, che sia tifoso di una squadra avversaria. E quindi siamo a questi. C'è chi ti chiede, caro Vincenzo, per esempio Arcangelo da Londra, se ci sono i termini legali per un'azione legale nei confronti della Fiorentina o nei confronti di ignoti per quello che è successo al Franchi.
Secondo me sì. Dovrebbe sempre la società farlo, dovrebbe muoversi la politica, però mi sembra che nulla si muove sotto questo punto di vista, però da un punto di vista legale la Juventus dovrebbe muoversi, perché comunque questi sono danni fatti a dei propri tesserati. Cioè Vlahovic era palesemente nervoso, che peraltro ha sbagliato un gol, uno dei suoi che sbaglia, però chissà, magari l'ha sbagliato anche perché è innervosito. Poi è stato uno dei migliori tra quella mediocrità generale di gente che pensa di giocare chissà dove e in realtà non ha capito che gioca nella Juve, ma questo è un altro discorso. Quindi si dovrebbe pensare di agire sia nella sede sportiva che anche da un punto di vista pure ordinario, perché qua non sono state rispettate le leggi. Cioè, è grave, quello che è successo è gravissimo.
Che fa seguito alla coreografia dell'anno scorso, goliardica naturalmente, battezzata come goliardica, certo, però poi adesso poi hanno trovato il modo, visto a San Siro, di farlo con gli smartphone, quindi voglio vedere cosa scriveranno prossimamente su questi schermi quando gioca la Juve. Arcangelo da Londra aggiunge, lo stesso della domanda di prima, che in uno stadio inglese quella gente sarebbe stata arrestata e processata per direttissima, ma lì ci sarebbe dovuta essere una specie di stadio parallelo in cui mettere tutti quanti, perché non dico tutti, ma la gran parte è cantato contro Vlahovic, almeno la prima volta, la seconda magari un po' meno, ma comunque erano tanti quelli che cantavano, non erano certi pochi degli ululati nei confronti di Lukaku che sono costati tutto quel casino che era successo dopo Juve-Inter, con tanto di grazia a Lukaku, va ricordato, perché questo è, insomma, quindi la disparità di trattamento anche nel razzismo. Tra l'altro non abbiamo neanche notizia di quelli del Parma della prima giornata con McKennie, peraltro. Così,
no, nulla, per dirmi... non abbiamo notizia perché non ci sono notizie. Cosa ha fatto la Fiorentina per identificare chi ha cantato quei cori? Nulla. cosa fa la Juve quando invece uno dei suoi tifosi,
quattro babbei fanno l'aeroplano, li prende e li butta fuori un anno, come ha fatto adesso. Adesso ha fatto, esatto.
Quindi anche qui c'è una disparità, direi di tipo etico proprio. La Juventus si muove subito, gli altri non fanno nulla. E indirettamente, qualcuno anche direttamente favorisce questa schifezza. Oh. Non saprei come altro definirla. A proposito di rigori,
vai.
Secondo me c'era uno su
Instagram. Anch'io l'ho detto prima, che non ho più rivisto, ma che secondo me lì c'era. Vabbè, non ha dato quell'altro. Dice: è inutile che lo do, tanto me lo tolgono. E quindi è inutile darlo, perché tanto poi guida. Si consulta con chi si deve consultare, che è Fabbri, l'altro buono, quello dello Striscia. Vi ricordate? Striscia, quando hanno cercato di asportare una rotula Berardi a Bremer, oppure e se Fabbri è quello di Genova, fallo di mano, vi ricordate, sì? E Malinowski che vuole spaccare la gamba a Yıldız, lo ricordate? E su quella lì di Malinowski su Yıldız, poi parte il contropiede del Genoa, quando il quarto uomo, qualcun altro, penso illuminato dallo Spirito Santo, ha detto all'arbitro: guarda, quello lì vuole spaccare la gamba a Yıldız, l'arbitro ha fischiato, il pubblico ha iniziato a gridare ladri ladri perché ha fermato contropiede del Genoa. Capisci come va il mondo arbitrale in Italia, e siamo messi sì. Così.
Oh, cioè... Ma sarebbe da studiare come andare in altri campionati. Non è una cosa che si fa facilmente, però
devi comprare punto... i diritti, credo, di qualcuno, no?
Sì, devi prendere un titolo a questo. Io l'ho sempre avversata questa idea, devo dirti la verità, che da sabato sono così schifato e vedo intorno a me pure gente ugualmente schifata, che comincio a considerare pure questa idea. Ma la voglio studiare giuridicamente e poi ne parliamo.
Bene, poi giriamo il tuo dossier a John Elkann, che non so se lo leggerà mai, ma noi glielo giriamo. Poi fa come quel dossier di Roberto Baggio con la federazione, sta lì, ma sappiamo che ci sono le possibilità di farlo.
Ale, dalle... Ma perché gli diamo soldi? Noi alimentiamo questo sistema con la noi abbiamo la maggioranza relativa per quanto riguarda la tifoseria. Li stiamo facendo vivere, andandocene il sistema crollerà ancora di più, perché l'unico è colpirli dal punto di vista economico, facendo le disdette televisive, perché mi stanno raccontando cose su DAZN inenarrabili, che non mi viene molto da credere, però capisco, è DAZN e quindi ci credo. Io farei pure altre disdette, però a questo punto forse sarebbe veramente il caso di andarsene. Non lo farà mai Elkann, lo dovrebbe fare una nuova proprietà che come prima cosa faccia proprio questo: o cambia il sistema italiano, e quindi a questo punto il ricatto lo fai tu, però lo fai a fin di bene, lo fai alla politica, lo fai al mondo sportivo. Cari miei, in un mese cambiate tutto, persone, logiche e tutto quanto, altrimenti noi ce ne andiamo e voi senza di noi morirete.
Eh sì, e poi tra l'altro gli europei ve li fate da un'altra parte, perché l'unico stadio è in cui giocarlo eventualmente è lo Stadium. Dunque, ci chiede Albino da Morciano, ha detto che c'era un ascoltatore che adesso vado a ripescare, che era d'accordo con la tua definizione, il paragone con la mafia. Ale Dall'Entate, apprezzato molto questo tuo paragone. Invece Albino da Morciano, a proposito del rigore, ma perché negli highlights di DAZN non c'è rigore tolto contro le regole del VAR? Dice: meritano solo disdette. Quello di Sky c'è, perché li ho visti tutti e due. Quello di Sky parte con l'occasione di Vlahovic, in quello di DAZN parte dalla traversa di Ken. Sono scelte editoriali. D'altra parte, chi è che fa gli highlights di DAZN, lo sapete? Era uno che stava in una certa società di Milano, eccetera, eccetera. E quindi sempre lì, guarda che quello che fa i calendari, no? È una cosa incredibile. Dove metti, trovi qualcuno di loro.
E per questo io la chiamo mafia. Diciamo, un mafioso potente dentro Cosa Nostra lo trovi ovunque. Questo ha reso possibile il successo della mafia. E ora sta succedendo la stessa cosa in altri settori. Il calcio è un'eccellenza di successo mafioso.
Diciamo che comunque... come sistema, naturalmente, come modo di operare, diciamo,
certo,
perché sennò poi
si sono conosciuti, come dico, non dico questo, però la logica della mafia è la logica per cui si impongono i raccomandati,
il vassallaggio, sì. Vogliamo andare un po' più indietro nel tempo, la logica del vassallaggio, tu sei mio vassallo, e tu, bravo, facciamo così, usciamo dalla parola mafia, che magari qualcuno potrebbe interpretare male. Dunque, Paolo da Formia invece, per l'avvocato greco, quindi per te, purché non si dica come molti, non certo voi, che si continua a dire Juventus ladrona, perché le persone non conoscono le verità di Farsopoli e Plus Valenzopoli, perché non informata. Le persone a cui dico che la Juve non ha falsato i campionati e non ha neanche subito una sentenza ordinaria sulle plusvalenze mi rispondono che non gli interessa e che per loro la Juve ladra comunque. Ma questo è il grande punto, che tu per decine d'anni hai accumulato lì un livello tale di letame, chiamiamolo col suo nome, che poi la gente ormai immersa lì dentro, diciamo un'immagine dantesca, ecco quasi questa, è difficile fargli capire l'immagine anche platonica della caverna, no? Se sei dentro la caverna non ti rendi conto di esserci, se sei nato e vissuto dentro la caverna uno dice fuori, guarda che fuori c'è dell'altro, e non ci credi perché dici ma che vuoi, te da dove vieni, eccetera, eccetera. Quindi è così, cioè non è più una questione di ragione, è una questione di pancia, e quando si va con la pancia non c'è più margine di conciliazione, ecco. Che dici, Vincenzo?
Guarda, io mi definisco un ricercatore di verità, perché aderente a molte scuole, facenti capo a un mistico armeno poco conosciuto forse, Gurdjieff, che molta spiritualità. Quindi sono un ricercatore di verità. So anche però che la verità è un concetto difficile da maneggiare e da accettare. Molti preferiscono vivere nella menzogna e nell'automenzogna perché credono che la loro vita sia migliore così. Questa è una apparenza, è un'illusione, perché invece la vita migliore è quella della verità. Certo, devi avere un afflato spirituale, perché poi dopo, nel passaggio a un'altra dimensione, non c'è più la menzogna, c'è solo la verità, e se tu non l'hai praticata durante la vita, non hai imparato la grammatica della verità, e ti troverai piuttosto male, cioè anche in questa vita comunque non cresci, rimani appunto nel buio della caverna, e questo però induce noi a dover sostenere un peso piuttosto, perché la verità è un peso, perché è difficile, è molto più semplice accettare bugie e dire bugie anche a se stessi. Chi vuole rimanere in questa caverna pensando che chissà che vita svolge rimane nell'ignoranza, ed è un ignorante. Chi vuole invece approcciarsi alla verità accetta questo peso, ma sta un po' più avanti nel percorso.
Assolutamente. Leggo ancora questo messaggio di Severino da Catanzaro: la logica del vassallaggio, anche se lo uso un'altra parola, è tutto anche nella figura di La Russa. Da quando c'è lui al governo è iniziato il complotto contro la Juve, mentre per l'Inter ci sono dei sentimenti da tutelare quando c'è il bilancio, lo sappiamo. Però La Russa è limitativo, secondo me. Qui c'è una questione che parte dal 2006, in 20 anni si è costruito un sistema che ha portato da un lato la Serie A dal primo al quarto posto, credo, in Europa come diritti televisivi, e quindi come ricchezza, e quindi come giocatori che possono venire. La nazionale, da campione del mondo a due volte fuori ai gironi, e forse adesso vediamo se si qualifica oppure no, ma comunque passando dai playoff per la terza volta consecutiva, e questi sono gli splendidi risultati di un sistema che è stato chiaramente creato non per i risultati, evidentemente, caro Vincenzo. Questo va, credo che vada abbastanza.
Il sistema, non usiamo quella parola.
No,
però dove c'è
vassallati parola, medievale.
Le iniziative imprenditoriali non crescono, soprattutto quelle serie, quelle all'avanguardia, non crescono, si va altrove. E guarda caso, il calcio italiano non solo non è cresciuto, ma è arretrato di tantissimo, proprio come in quelle zone arretrate dove c'è
quel sistema, esatto,
e che impedisce di crescere in una logica esclusivamente egoistica. L'importante è che stiamo bene noi. Se stai con noi qualcosa avrai, se stai contro di noi ti daremo contro su tutto. E quindi addio rigori sacrosanti, il VAR sempre contro, giustizia sportiva usata come una clava. È quello che sappiamo benissimo.
Oh, tra l'altro c'è chi ricorda, la nostra Stefania su Twitch, che la Juventus fu addirittura multata per un coro di bambini, è vero, me l'ero dimenticato, che avevano detto quella parola che invece i fiorentini hanno scritto nella coreografia dell'anno scorso, Ma era riferito. E naturalmente è passata sotto silenzio, o quasi, se non tramite i social, si è venuta a conoscenza di questa cosa. E quindi poi con calma la Fiorentina è stata multata, credo addirittura di 5.000 euro o 50.000, adesso non mi ricordo più. Comunque fu una multa irrisoria. Caro Vincenzo, ti devo salutare perché siamo arrivati al notiziario. Grazie per essere stato con noi, sei sempre illuminante. Ci sono un sacco di mail, di messaggi, di complimenti ai tuoi confronti. Poi con calma te li giro. Ciao, a presto.
Aspetto chi ha scritto su Pensieri Bianconeri, scrivete lo stesso messaggio su Facebook Pensieri Bianconeri, e noi ci vediamo lunedì
prossimamente. Certo, ciao, ciao Vincenzo, a presto. Ciao.
La Juve del lunedì.
Eccoci qua, volata finale per la Juve del lunedì oggi 24 novembre. Leggevo le dichiarazioni del presidente più amato dei bianconeri, ovvero sia Gabriele Gravina, che parlando della nazionale ha detto che non ci sarà lo stop del campionato, casomai uno stage a febbraio in cui Gattuso potrà lavorare in vista della partita con l'Irlanda del Nord. Probabilmente si giocherà a Bergamo, questo dice Gravina, che poi aggiunge una frase che si rifà secondo me al concetto di vassallaggio che abbiamo detto poc'anzi in quell'accezione lì con Vincenzo Greca, cioè dice: l'Italia fuori dai mondiali sarebbe un danno d'immagine innanzitutto per noi, ma anche per gli organizzatori, che non potrebbero ospitare la nazionale di uno dei paesi in cui il calcio è più seguito. Infatti credo che negli ultimi due mondiali, caro Gravina, non l'abbia visti nessuno, noi mondiali, perché non c'è l'Italia. E quindi faccio notare, anagrafic, diciamo dal punto di vista della popolazione, demograficamente l'Italia ha 60 milioni di abitanti, non è esattamente il paese più popoloso del mondo, per quanti immigrati in giro per il mondo ci siano. Italiani, insomma, ci sono nazioni che obiettivamente sono più rappresentate, quindi questo argomento non deve essere usato, cioè tu devi andare ai mondiali perché te lo sei meritato, punto e basta. Questo, anche perché hai l'Irlanda del Nord, poi hai forse la Bosnia e non so più chi, insomma avversarie che possono essere battute da un'Italia appena appena in linea col suo passato, per quanto abbia detto che insomma adesso il calcio ha una dimensione diversa da qualche anno fa. Ma bravo Gravina, chissà come mai ha dimensione diversa rispetto a qualche anno fa. Quanti anni fa? Facciamo una ventina, che dici? Torniamo al 2006 anche stavolta. Diamo benvenuto a Luca Berti, Top Planet. Ciao Luca. Non ti sento, aspetta, forse il microfono spento. Vai, prova.
Eccoci,
acceso. Va bene.
Eccoci qua, ciao Luigi, ben ritrovato.
Caro Luca, allora saluto Gianluca da San Marino, che ci fa i complimenti per quello che dicevamo prima, e li fa anche a chi come Claudio e Vincenzo lo fanno in altre ore della giornata, di andare anche sull'extracampo. Ma con te, se sei d'accordo, caro Luca, andrei a sentire quello che ci propongono i nostri ascoltatori con i vocali e ce li commentiamo insieme. Che dici, ti piace il programma? Va bene.
Volentieri.
Allora, no, volentieri. Prego sì, l'altro Luca di andare.
Sì, è vero, ci dicono ladroni da una vita, abbiamo accumulato questa cosa che nessuno più ci toglierà, ma è anche la classica cosa che ti dicono quando vinci sempre, perché stai antipatico, perché sei organizzato, perché hai una proprietà sana, perché hai le strutture, hai lo stadio di proprietà, sei il primo ad aver fatto quello, eccetera, eccetera. Quindi è l'invidia fondamentalmente che nel culto, il problema è socioculturale, proprio alla base di questi, dei bambini di 5 anni, 6, che il padre gli dice che la Juve ruba, capito? Nasce tutto da lì, è la partenza, è proprio il livello di questo sport qui, a differenza di altri sport, che è così, non è di massa, è di sottosviluppati, è diventato uno sport per sottosviluppati.
Sì, non tutti, non generalizziamo per carità, però allora l'invidia d'accordo, però Luca quando si va oltre, Luca Berti, perché sennò poi si agita Luca in regia, Luca Berti dicevo, va bene, però quando si passano i limiti del razzismo, della discriminazione, del ricordo delle vittime, queste cose qui non si possono accettare, provocatoriamente ma neanche troppo, dicevo prima, forse la società avrebbe fatto bene a dare mandato a Spalletti di portare negli spogliatoi la squadra, almeno provvisoriamente, in attesa che, per dare un segnale forte, non ci volete, e vabbè, giocatevi voi la vostra partita, perché qui stiamo superando i livelli di guardia, secondo me, caro Luca Berti.
Guarda Luigi, è un tema un po' particolare, molto delicato questo, perché poi come sempre quando tutto riguarda, quando riguarda gli altri, questi concetti sono sempre sottolineati, sono sempre messi anche esasperati se vogliamo, poi quando c'è la Juve di mezzo viene tutto un pochino messo a tacere, viene messo un po' sotto traccia, proprio come se fosse questione da serie B, mettiamola così. Questo purtroppo è quel retaggio, tanto per seguire anche quello che è il commento del nostro amico da casa, magari in certi aspetti un po' esagerato, però ecco, è la storia che nel tempo si è raccontata su di noi e che di fatto ci portiamo dietro come retaggio, anche se di fatto non è la realtà dei fatti, perché ce ne accorgiamo tutti i giorni, ogni singola partita, che se per noi vale una regola, per altri non vale, e viceversa. Quindi noi siamo quelli che fanno scuola per gli altri, non per noi stessi, ma lo facciamo per gli altri. La Juve comunque da questo punto di vista si è sempre resa disponibile per quanto riguarda il discorso del razzismo, del discorso delle DASPO. Sappiamo benissimo come noi allo stadium ci adoperiamo sempre per fornire immagini, per fornire tutto quanto nel nostro possesso per risalire agli autori di certe nefandezze, però da altre parti questa stessa puntualità non viene fatta e a noi non ci viene neanche riconosciuto come merito in questo senso. Quindi in un qualche modo noi facciamo sempre la parte dei signori e da altre parti fanno, a volte nicchiano e fanno finta di niente, un po' troppo colpevolmente, mettiamola così.
Sì, diciamo che sono disparità di trattamento mediatico, della giustizia sportiva e tutto il resto, cose che diciamo e ridiciamo, però bisogna dirle perché, ripeto, quello che si è visto a Firenze, siamo oltre al limite dell'accettabile, ci stanno... gli sfottò anche gli insulti, quello che vuoi, perché il calcio non è esattamente, diciamo, un ambiente per educande, però quando c'è il razzismo, e per Lukaku avete fatto giustamente una battaglia importante, addirittura arrivando alla grazia concessa da Gravina per far giocare la finale di Coppa Italia, se quello è lo standard deve esserci sempre quello standard lì. Non è che se uno è serbo ha un grado superiore di tolleranza, diciamo così, non è quello il concetto,
ecco. Da questo punto di vista credo che la società debba farsi sentire certo, un po' di più, ecco, non solo in termini di mantenere i conti intatti in casa nostra, ma entrare un pochino di più nelle cose di campo,
esatto,
nelle cose
e farsi
di
sentire
calcio,
proprio a caldo a fine partita, perché esatto, quello è il momento. Ti interrompo un attimo perché ci trasferiamo in Norvegia, visto che c'è il nostro amico Camillo De Michelis che è lì, che si prende un bel caldo a Bodø. Ciao Camillo.
Ciao Gigi, un saluto a tutti.
Allora, come sei messo? Intanto a temperatura come stiamo lì nel villaggio di Babbo Natale?
-9.
-9, è quasi come la Juve, eh? Noi siamo a -7, diciamo così, quindi diciamo che...
-9.
Previsioni neve allerta. Domani, che fanno? No.
C'è allerta neve dalle 23, quindi c'è l'allenatore del Bodø Glimt ha parlato in conferenza stampa, ha detto che... sperano di poter giocare la partita, però dipenderà tutto da che tipo di nevicata ci sarà e come riusciranno, no, a superare queste difficoltà. Loro sono abituati, perché comunque hanno un palazzetto dove ho mandato tutte le immagini dell'allenamento di oggi, creato apposta come campo da calcio proprio per questa evenienza. Ovviamente non si può giocare una partita lì, perché non è omologato per partite di questo livello, però onestamente credo che insomma capiremo domani, insomma, la situazione. Mi sembra però un po' una follia far giocare le partite del Bodø, onestamente, chi ha fatto i calendari in questo periodo. Infatti il allenatore della squadra norvegese era scocciato, perché ti diceva sostanzialmente: mi state chiedendo sul meteo, ma a giocare a novembre a Bodø
al Polo Nord non ci va la laurea in meteorologia per capire che potrebbe nevicare e rinviare. Quindi tu ci stai dicendo che forse non si gioca, cioè che non è sicuro che si giochi, ecco.
No, l'allenatore del Bodø, non
sì,
io.
No, dice che l'ha detto lui, certo, non Camillo De Michelis. No, certo.
Non io non mi permetterei mai.
No, però.
E quindi il discorso è che lui ha detto questo, poi loro sono abituati, Gigi, io credo che alla fine della partita si giocherà, perché sono abituati a in 4-4-8 a risolvere la problematica neve, però non si sa mai col meteo.
Ma lì sai, si fa mezzo metro, puoi essere abituato finché vuoi, ma insomma di colpo.
Esatto.
Nel caso in cui si giocasse...
La cosa strana è che sia stata da calendario messa alle 21.
Ma perché c'è la Juve, lo sai.
Già alle 18.30 qua non è che si sta al caldo, però alle 21
è quasi ancora... te le vai a cercare, diciamo, in linea di massima, così almeno la Juve si fa sto viaggetto in Norvegia, andata e ritorno, che giochi o non giochi se l'è fatto al Polo Nord, è andato a vedere il villaggio di Babbo Natale. Senti, caro Camillo, nel che poi ti libero, che so che hai mille robe da fare, nel caso in cui si giocasse, che probabile formazione ci dai?
Ma in questo momento non abbiamo possibilità di darti una probabile formazione. Io mi aspetto dei cambi, mi aspetto la presenza di Miretti, mi aspetto la presenza di Conceição dal primo minuto e poi qualche situazione, no, che magari poi ci stupirà, tipo mi aspetto magari David e non Vlahovic, perché Vlahovic ha avuto questo problemino, questo affaticamento muscolare, quindi due partite, poi venire a giocare qua con queste temperature potrebbe non essere eccezionale. Poi, come dicevo anche oggi pomeriggio ad Antonio, abbiamo comprato Iceman e se non lo metti qua onestamente non
se poi è l'unico abituato a quei climi, perché lui in Canada ci ha giocato comunque, quindi
non riesco a trovare una soluzione, quindi mi aspetto questi tre giocatori, ho un dubbio su Yıldız e poi chissà, magari Spalletti si è stufato di vedere una squadra difendere a 3 che poi diventa 5 e ci stupirà con la difesa 4. Io onestamente non credo, perché credo che la Juventus non abbia un terzino sinistro, e quindi senza terzino sinistro ad oggi, con l'assenza anche di Gatti, sarei molto stupito di uno schieramento a 4. Però,
ma come, c'è McKennie magari... che può fare qualunque cosa, dai, mettilo terzino sinistro, tanto.
Ma per carità,
no, però, a proposito di McKennie, però... no, mi viene in mente McKennie, perché hai detto che questi Le Bodo stanno preparando in particolare le rimesse lunghe, no? I falli laterali,
sì.
Lunghi.
Sì, le hanno provate, loro sono una squadra molto fisica e quindi ovviamente proveranno, è una giocata molto nordica questa, no? Della rimessa laterale che diventa,
ecco, che le vediamo d'angolo. Anche ecco.
Che diventa un calcio d'angolo, l'hanno provata oggi in allenamento, facciamo vedere, no, fino a quanto poteva arrivare, diciamo che qua arriva quasi oltre il centrocampo, quindi è uno specialista nel battere questo tipo di rimesse, però ormai non è più un effetto sorpresa, perché tante squadre, no, utilizzano la rimessa laterale lunga per quasi un corner aggiunto. La Juventus ci ha fatto pure un gol quest'anno con Villarreal, quindi bisognerà stare attento anche su questo fattore.
Sì, anche perché sui piazzati la Juve ogni tanto prende la bambola, come si dice. Grazie Camillo, ti lascio al fresco di Bodo.
Grazie a te, Gigi.
Ciao,
grazie,
ciao, a presto. Ciao. Quindi hai sentito, Luca? Meno 9, sì. Non è sicuro che si giochi. L'allenatore locale si incavola con la UEFA, dice: ma che cavolo, ci mettete la partita alle 9 di sera al Polo Nord al 24, al 25 di novembre? Va bene i diritti televisivi, ma qua siamo anche un po' oltre qui, diciamo. Anche se la Juve ti sta antipatica, per la Superlega, diciamo.
Qua si fa tutto per le televisioni, per gli introiti economici derivanti dai diritti TV e tutto quanto. Però è chiaro che i calendari richiamano questo, richiedono questo. Ciò che mi preoccupa a me più che la neve, Luigi, è un campo sintetico giocato a meno 7, meno 9. Io mi chiedo, ma ci sarà tiro di ghiaccio, a meno che il campo sia riscaldato da sotto in qualche modo. Quindi,
ma sempre che vogliano, perché magari per azzerare il livello tecnico te lo lasciano bagnato e ghiacciato apposta, questo va anche detto. Tu ti ricordi il Galatasaray, cosa aveva fatto il Galatasaray? Una di quelle cose di cui non si parla mai, che sono entrati con le ruspe per distruggere la metà campo in cui la Juve attaccava nel secondo tempo. Questo è successo nella storia della Juventus, di cui non si parla mai. Sono cose talmente enormi che agli altri non sono mai successe, non se le immaginano neanche, e che non vengono mai ricordate. Ancora un vocale, vai Luca dalla regia, perché poi c'è Luca in diretta.
Sì, ciao, state pure tranquilli che la partita domani sera viene giocata, è stato tutto calcolato dal grande personaggio che fa i calendari della Champions, che collaborava con le giovanili dell'Inter, di farla proprio di questo periodo, la partita per la Juventus a Bodo contro questa squadra norvegese, per cui è proprio quello che vogliono, figuriamoci se l'annullano, ma piuttosto coppatevi.
Piuttosto no, abilitano il campo al chiuso, Alex, no, non credo che sia quello lì, che fa quei calendari che dici tu li fa in Italia, credo, la UEFA c'ha i suoi, ma sappiamo che Ceferi non ama particolarmente Andrea Agnelli e di conseguenza la Juventus, questo c'è solo una persona che non, cioè se tu dovessi ragionare sulle cose da fare, una cosa da non fare è mettere qualunque partita alle 21 di sera al Polo Nord al 24 di novembre. Quindi casomai gli fai giocare prima in casa al Bodo e dopo gioca sempre fuori casa, cioè la logica direbbe quello. Ecco, poi.
la logica direbbe quello, o quantomeno uno dice, vedi, visti i sorteggi, uno dice, vabbè, sentite, è caso particolare, facciamo, invertiamo i campi in qualche modo.
O giochiamo da un'altra parte,
è una partita, ecco.
Gioca in Danimarca,
gioca una partita da hockey, esatto. Sistema hockey, magari sì, allora David
è quello che dicevo, è David
più adatto a giocare,
è la sua partita, è la partita di David. Ancora, ancora un vocale, vai Luca dalla regia.
Dite a Camillo che meno 16 non è meno 9.
Beh, saprà lui cos'è.
Ci bisogna sommare anche i meno 7
di classifica
che ha la Juve dalla vetta. Forza Juve.
Vabbè, scherziamoci sopra perché tanto ormai non c'è molto altro da fare. Dicevo prima che magari domani sera si gioca alla stessa temperatura della distacca in classifica. Ce le facciamo da sole le battute perché ormai in questi 6 anni ne abbiamo viste e riviste e straviste. Però battuta a parte, caro Luca, dicevo prima, secondo me questa è una squadra che se gioca ogni 3 giorni lascia punti in campionato e non si sa dove vada a finire in Champions. Questo è un difetto strutturale che non so se Spalletti riesce a risolvere.
Ma guarda, io non so se sia una questione atletica, Luigi.
Magari in testa, perché...
Esatto, io sono più convinto che sia una questione di testa dei giocatori che non sono consapevoli della forza che sono. Perché stavo facendo una riflessione, adesso non so se l'avete fatta in precedenza, ma mi sono perso magari dei pezzi. Però rispetto alla Roma, ma noi abbiamo una Funza Rosa più debole di quelli
o al Bologna, visto che c'è il Bologna.
O del Bologna. Allora io mi chiedo, perché non riusciamo a performare in qualche modo anche noi, come fanno a Roma, come fanno a Bologna? Cioè, c'è qualche cosa che non va nella testa dei giocatori, perché al di là degli allenatori che sono succeduti e che ci sono oggi in panchina, e non riusciamo a fare una prestazione, perché si parla di prestazione semplice, naturale, normale come potrebbe essere una prestazione di una partita di calcio, e non riusciamo a farla in maniera normale. Perché? Perché allora c'è di essere un qualche cosa che non funziona a livello di testa. È lì che secondo me Spalletti dovrà lavorare tanto, e secondo me con quella fase sibillina che lui disse il giorno in cui si insediò a Torino, dipenderà da voi, e probabilmente lui stesso aveva già individuato nei giocatori il punto cardine per poter riemergere un pochino da queste sabbie mobili in cui ci troviamo. È nella testa dei giocatori che va lavorato, secondo me, va fatto tutto il lavoro. Più che degli schemi, più che del giocare in 4 in difesa, più che giocare con 5 attaccanti, è nella testa dei giocatori che bisogna intervenire. E bisogna trovare lì le soluzioni.
Bisogna trovare la leva, diciamo così, per fare in modo che giochino forse anche un po' più liberi, perché forse si sentono, non lo so, schiacciati dalla pressione, però se alla Juventus prendi anche uno stipendio commisurato al fatto che sei alla Juventus, la pressione te la fai passare, diciamo, in linea di massima.
E poi dico io, ma secondo me basterebbe anche solo entrare nella testa di un giocatore,
certo,
e fargli fare quello switch, quella scintilla, fargli partire quella scintilla, poi da lui andrebbe a contagiare tutti quanti gli altri. Però ecco, è lì il punto che deve essere trovato, deve essere cercato. Secondo me Spalletti ci sta provando. Alcuni suoi tempi non è così ruente in questi primi tempi di Juve Spalletti. Sta andando un pochino con i piedi
di piombo, anche perché
di punta di piedi.
Anche perché i due predecessori ci sono rimasti fregati, quindi diciamo.
Esatto, quindi non è stupido, è una persona intelligente, per cui credo che sappia come muoversi
assolutamente
in questa situazione.
Vai Luca dalla regia, ancora un vocale, forse ce ne facciamo, forse ancora due, vediamo.
Ciao Luigi Biagio.
Ciao Biagio.
Le telecamere di DAZN che inquadrano un maiale con la maglietta della Juve.
Un maiale con la maglietta, questa me l'ero persa onestamente, ma comunque rientra nel clima di Firenze, compreso il conduttore radiofonico che dice certe cose in una trasmissione al ragazzino Down. Insomma, c'è tutto un ambiente a Firenze che è avvelenato, lo dicevamo venerdì, dal 1982 per una vicenda dei gol all'ultima giornata, la Juve su rigore netto, perché quello lì la prende con le mani sulla linea di porta, è un gol annullato alla Fiorentina, non annullato perché è stato fischiato prima il fallo sul portiere. Da lì è nato tutto l'ambaradan che ha portato a un clima inaccettabile, ripeto, perché come era inaccettabile quando la Juve andava col pullman a Napoli e sembrava di vedere immagini di Beirut durante la guerra. Voglio dire, non si possono fare queste cose nel calcio, è inutile. Poi dopo possiamo essere rivali, prenderci in giro, essere antipatici, invidiosi, dire le peggiori cose, ma fino a un certo livello, perché oltre non si può accettare.
Sono d'accordo.
Non si può accettare. Vai ancora con un vocale, caro Luca, dalla regia.
Scusate, però dico, allora aspettiamo il ritorno e facciamo anche noi una bella curva con scritto Viola Merda.
Sì, poi ti chiudono lo stadio e ti danno i tre punti a tavolino, esatto. Perché poi c'è la doppia misura della giustizia, no Luca? Perché tu sì. Rendere, a parte no, che non ti fanno entrare.
No, lo farebbero già la sera stessa, con già i punti di penalizzazione, esatto. Di classifica, è ben fatto. La Juve come sempre fa scuola, quindi attenzione a fare certe cose.
È quello che dico, come dicevano prima quelli che dicono, ma quelli dell'Inter accerchiano l'arbitro. Sì, ma loro lo possono fare, se lo fanno quelli della Juve si beccano, esatto. Un cartellino giallo a testa e al secondo rosso fuori dai piedi. Oppure le gomitate, quelli della Juve non ne possono dare, quelli dell'Inter o di altre squadre sì, perché abbiamo visto anche quello. È tutto così, quindi è inutile dire facciamo anche noi, che tanto andare dietro ai peggiori non è mai una cosa intelligente da fare. Si può usare l'ironia, il sarcasmo, quello sì, ed è quello l'invito, casomai, che facciamo quando viene la Fiorentina a Torino, di far trovare una bella coreografia sarcastica. Ecco, il sarcasmo è molto più utile che non l'offesa.
Guarda, più che altro Luigi, più che coreografie, io vorrei che la Fiorentina arrivasse a Torino e gli ficcassimo tre.
Ecco, bravo.
Quello sarebbe secondo me la cosa migliore, piuttosto che scanzonaccia fuori di tifo o cose di questo tipo. Noi in questo momento conta far vedere sul campo chi siamo e cosa siamo stati e cosa torneremo a essere in futuro. Quindi tre pappine gliele regaliamo anche per e ci mettiamo in conto quelle che abbiamo dato sabato scorso.
Ecco, bravo, dovrebbe essere i giocatori ad avere dentro, montare, bravissimo. Quella sana rabbia che poi scaricano in campo nel modo giusto, invece di essere schiacciati, perfetto. Da queste situazioni.
Il calcio è questo,
monta, al ritorno ci vediamo da noi, come si diceva anche ai campetti quando giocavamo noi. Dunque, il nostro amico Massimiliano da Firenze, bianconera a proposito, dice la soluzione ce l'ho, Ildiz dietro due punte, Vlahovic e David Openda. Ma poi, i nuovi perché non giocano mai? 4-5 partite di fila, poi DNA Juve, un trequartista e due punte, poi Zegrova, ma questo deve giocare ancora niente. Zegrova non so se sia in grado di giocare al Polo Nord, cari miei, se non ha giocato manco qua in Italia, non credo che abbia fisicamente la possibilità, poi magari un quarto d'ora.
Rischiamo di farle male un'altra volta, Zegrova.
Parliamo di pubalgia sul ghiaccio e il freddo, sono le due cose proprio peggiori in assoluto per la pubalgia, non c'è altro, c'è come dire... mettergli la corda.
Io lo vedo carico, Zegrova. Sì, io però... l'ho visto uscire dal campo dopo al fischio finale della partita di Firenze e non era così contento di non essere entrato in campo neanche un minuto. Probabilmente è rimasto un pochino spiazzato anche dall'atteggiamento tattico di Spalletti, che ha preferito inserire McKennie al posto di un'altra punta. Quindi sono rimasto anch'io un pochino spiazzato da questa scelta, però giustamente lui fa il mister e io faccio solo l'opinionista, quindi giustamente lui deve fare le scelte in questo senso.
Assolutamente, c'è chi ricorda Gianluca da San Marino che l'avvocato era maestro di sarcasmo, e sì, però non c'è più quella Juve lì come ci ricordiamo in tanti, quindi non me l'aspetto dalla dirigenza, assolutamente. Mi aspetto che i giocatori, come dicevamo con Luca adesso, ci mettano quel qualcosa in più, avendo accumulato anche questo surplus di rabbia nella partita di Firenze, sia per l'arbitraggio, sia per il VAR, sia per l'ambiente, e ce lo mettono in campo a partire dal Bodo e facciano vedere che hanno un'anima pure loro, perché è quello il grande dubbio che questa squadra un'anima ce l'hai, cantava qualcuno. Fate vedere che un'anima.
È ora di tirarla fuori, Luigi. È ora
perché
di tirarla fuori.
Però. Fosse bella senza anima, uno accetterebbe, ma brutta e pure senza anima, no, grazie. Ecco, tutto assieme non si può. Caro Luca, ti ringrazio per essere stato con noi. Siamo arrivati alla fine. È stata una bella chiacchierata. A presto.
Come sempre, ciao a tutti.
Ciao, grazie a tutti quelli che hanno scritto, siete stati tantissimi, sono riusciti a passare tutti i messaggi. Grazie a Luca in regia. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo venerdì con Colpo Gobbo. Alla prossima, ciao.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.